Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il brano del Vangelo lo avete sentito, Luca 13, i primi 9 versetti, quelli della terza domenica di Quaresima dell'anno C. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei. Ecco, questo è l'inizio. In quello stesso tempo, che tempo era? Gesù stava invitando quelli che lo ascoltavano o ammonendo i suoi discepoli alla vigilanza, a saper interpretare i segni. Ricordate, voi vedete le nuvole arrivare da quella parte e allora sapete cosa succederà. Voi vedete arrivare o sentite arrivare lo scirocco e sapete quello che succederà. E Gesù dice, allora sappiate regolarvi anche per la vostra vita. Mettetevi d'accordo col vostro avversario, è meglio perdere le cose di questo mondo che finire in prigione per tutta la vita, che finire all'inferno per sempre. Per non perdere la vita, mettetevi d'accordo. Ecco, questo è in quello stesso tempo, mentre appena aveva detto queste cose e quindi tutti avevano in mente questi avvertimenti, queste sollecitazioni da parte di Gesù, ecco che arriva qualcuno a riferire un fatto di cronaca nera all'efferatezza sacrilega di Pilato. Ne aveva, secondo le storie che sono state raccontate, ne ha combinate tante di questo tipo Pilato. Anche questa ha fatto uccidere dei Galilei mentre stavano offrendo il sacrificio. E dice addirittura qui il Vangelo che ha mescolato il sangue dei Galilei col sangue del sacrificio. Quindi vuol dire che i soldati sono entrati dove non potevano entrare, vicino all'altare dove venivano offerti i sacrifici. Quindi un doppio sacrilegio, cioè un doppia efferatezza, l'uccisione e anche questo sacrilegio. Però non dicono nulla contro Pilato, non ci si può permettere, altrimenti sapete cosa succedeva. Quindi non, nessuna condanna di Pilato o dei suoi soldati, mentre quelli che raccontano questo fatto chissà cosa pensano. Gesù lo sa cosa stanno pensando, come pensavano, che l'abbiamo sentito nella seconda lettura noi oggi, cosa pensavano gli ebrei quando succedeva qualche disgrazia, per esempio durante il cammino dei 40 anni nel deserto, quando sono stati morsi dai serpenti. Se lo sono meritata, hanno mormorato contro Mosè e contro Dio. Quando quei 23.000 sono stati uccisi è perché avevano peccato di impurità. Quando così tante altre cose, quindi se la meritavano e pensano ancora così, se la meritavano. Non sono graditi a Dio, per questo sono stati sterminati. Così dice San Paolo nella prima ai Corinzi, al capitolo 10. San Paolo diceva, queste cose sono state scritte come ammonimento nostro. Sono state scritte non perché ci fermiamo a condannare anche noi quelli là, ma perché noi pensiamo alla nostra situazione. Noi non abbiamo il diritto di giudicare tantomeno di condannare nessuno. Gesù lo aveva già detto: non giudicate, non condannate. E qui ci dà l'esempio. Si aspettavano che Gesù rivelasse il loro peccato, forse. Se sono morti in quel modo è perché hanno combinato questo e questo. E invece no, Gesù non vuole che, ascoltando questi fatti, si pensi di risolvere i dubbi che vengono con la curiosità. Perché raccontate questi fatti? Per pentirvi, perché voi siete in pericolo. Quindi c'è bisogno di convertirci noi, altrimenti la nostra, non solo la nostra morte, ma anche la nostra vita sarà una disgrazia altrettanto grave di quella lì. In pericolo siete voi, dice Gesù a quelli che lo informano. Se non vi convertite subito, perirete tutti allo stesso modo. Cosa vuol dire convertirsi? E a Gesù preme che queste parole entrino ben profondamente, restino fissate dentro, per cui aggiunge anche lui un'altra notizia di cronaca nera, l'altra disgrazia che era successa in quei giorni, dei 18 rimasti sotto la torre di Siloe che è crollata. Se non vi convertite, lo ripete, le stesse parole uguali, identiche. Perirete tutti, cioè resterete fuori dalla vita, fuori dall'amore del Padre, resterete fuori dalla sua casa, come il fratello del figlio prodigo, che è rimasto fuori, non è entrato a far festa col padre, non si è convertito, non ha accolto lo stesso cuore del padre. E come facciamo noi a accogliere lo stesso cuore del padre? Accogliamo il figlio, che è il cuore del Padre. Accogliamo lui, Gesù. Chi non crede nel Figlio di Dio, chi non si affida a lui, chi non lo prende come propria vita, chi non si premura di ubbidirgli, di prendere sul serio la sua parola, non cambia niente, non cambia la sua mente, non cambia la sua vita, non si converte. Convertirsi era proprio quello che Gesù aveva detto fin dall'inizio, quando ha cominciato a predicare. Convertitevi credendo nel Vangelo, convertitevi accogliendo la buona notizia, che è la persona del Figlio, che è Lui, la novità mandata dal Padre nel mondo. Questo modo di vedere, di pensare, di leggere gli avvenimenti deve restare dentro, deve rimanere fisso. È per questo che Gesù lo ripete. Nel primo esempio, nella prima notizia, erano Galilei, e quindi considerati eretici, quindi era facile pensare che se la sono meritata. Da parte i giudei facevano presto a giudicare i Galilei, erano già giudicati. Ma Gesù, nella seconda notizia, può dire: questi erano giudei, abitanti di Gerusalemme, quindi non erano eretici. E allora che colpa avevano? Ma se è successo questo fatto, noi non ci dobbiamo chiedere che colpa avevano loro, ma dobbiamo guardare questo fatto, è un avvertimento per noi. Guarda che la tua vita rimane senza vita, guarda che tu rimani senza vita se non ti converti, cioè se non accogli colui che il Padre ha mandato. Se non prendi sul serio questo tempo che passerà, il tempo in cui si presenta il Figlio di Dio davanti a te, se tu non lo accogli, perdi il treno, quindi rimani senza vita, rimani nella morte, perirete. Quindi quando sentiamo una disgrazia non ci chiederemo mai che colpa avevano quelli. Non vien detta e non accade come un qualcosa per la nostra curiosità, ma tutto deve essere da noi interpretato e visto come un messaggio che ci invita alla conversione, perché se non accogliamo Gesù nella nostra vita è tutto inutile, anche le cose più belle che facciamo. Che i Galilei siano peccatori, che i giudei abitanti di Gerusalemme siano peccatori, non ne dubita nessuno, è ovvio. Come sono peccatori tutti gli altri, come siete peccatori voi, dice Gesù. Quindi non risolvete niente se sapete perché sono stati castigati, perché anche voi avrete lo stesso castigo se non uscite dal peccato, dalla strada senza meta e senza luce, cioè senza la luce del mondo che è il Figlio di Dio, che è Gesù. Quindi ogni fatto che udiamo lo prendiamo come un ammonimento, come un avviso per noi. La nostra vita non è sicura, neanche se puoi ritenerti a posto tra i giusti, neanche se sei un giudeo. Saremo sicuri soltanto quando in noi c'è la vita vera, quando noi siamo sulla via che il Padre ci dona, quando dentro di noi c'è la verità, che è il Figlio. Io sono la via, la verità e la vita. Anche i fatti che stanno succedendo oggi, Russia, Ucraina e tutti gli altri, che chissà quanti ce ne sono nel mondo, quando li sentiamo non li adoperiamo per giudicare quelli, perché siamo anche noi peccatori come loro. Quindi li adoperiamo questi fatti per dire: se non mi affretto ad accogliere Gesù, anche la mia vita è una disgrazia come quelle disgrazie lì. Ebbene, queste notizie e questo avvertimento che Gesù ha dato diventa l'occasione per raccontare quella piccola parabola della pianta di fico che cresce nella vigna. È un albero, il fico, che emerge sulle viti. Quindi qualcuno potrebbe pensare che questa parabola è raccontata per i capi, per le persone più importanti del popolo, come altre parabole che Gesù racconterà negli ultimi giorni, prima della passione, come la parabola dei vignaioli che uccidono i servi, che uccidono il figlio. Quella era per i capi. Probabilmente, forse, anche questa, ma come è raccontata qui da Luca, viene messa in un posto dove si rivolge a tutti, è per tutti e non solo per i capi. La pianta di fico non viene piantata solo perché faccia foglie, ma perché faccia anche frutti. E quindi il padrone dice: sono 3 anni che vengo a vedere se c'è qualche fico. Non ne trovo mai. E allora dice al vignaiolo: tagliala, non deve sfruttare il terreno. Ti aspetti qualcosa di buono e non ti dà niente. E il vignaiolo invece fa una proposta al padrone. È vero che sono 3 anni che cerchi frutti, ma aspettiamo ancora un po'. Che frutti aspettava il padrone al di fuori della parabola? Aveva parlato prima di conversione. Di sicuro il padrone aspetta frutti di conversione. Che frutti sono? I frutti di chi ha Gesù come vita propria, di chi ubbidisce al Figlio di Dio. Quali sono i frutti? Sono frutti di comunione, di misericordia, di bontà, di carità, di pace, di umiltà. Non ne trova. Sono 3 anni fuori della parabola. Cosa vorrà dire 3 anni? Noi lo sappiamo perché 3 anni sono gli anni della predicazione, della manifestazione di Gesù. Da quando è entrato nel Giordano sotto la mano di Giovanni Battista fino all'ultima cena e al Calvario sono passati 3 anni. Quindi tutta la presenza di Gesù nel popolo, i miracoli che ha compiuto, la predicazione che ha donato, non hanno portato frutto. Cioè non hanno cambiato la vita dei capi e forse neanche di altri, di molti altri. E allora taglialo, cioè come dire, andar via, piantar lì, non serve più. Ma il vignaiolo fa la proposta: cominciamo un altro anno, vediamo, io faccio ancora fatica in quest'anno. L'anno che inizia con la morte e la risurrezione di Gesù è l'anno dove opera la Chiesa, i discepoli, gli apostoli. È la loro fatica, è la loro offerta della propria vita, martiri, è la loro testimonianza che viene ancora offerta al popolo perché cominci la sua conversione. L'anno della Chiesa è un anno iniziato, ma non è terminato. Ci siamo ancora anche noi in quest'anno. E allora la nostra vita cosa sarà? Porterà frutto la parola di Gesù nella nostra vita? Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che in quest'anno, in cui l'anno della vita della Chiesa, anche noi fatichiamo e diamo il nostro contributo per zappare, dare il concime alla pianta di fico. Quindi è doppio il... Da noi arriverà il frutto, ma siamo anche noi, che siamo la Chiesa, che facciamo la fatica perché questo albero porti frutto andando avanti. E intanto il Padre attende. L'attesa del Padre è perseverante. Qui Gesù conclude la paraboletta dicendo: se no, lo taglierai. Quindi non è escluso. Questa conclusione non è esclusa. Se no, lo taglierai. E noi abbiamo visto e vediamo in giro per il mondo da quante parti la vita della Chiesa è sparita. C'era, è cresciuta e poi è sparita. Perché? Non ha dato frutto. O non c'era chi zappava e metteva il concime. Noi siamo stati in Turchia, lì abbiamo visto le testimonianze di una vita di chiesa grandissima, tutti i ruderi di chiese e monasteri che abbiamo visto e altre opere cristiane. Lì è stata tagliata. Africa del Nord, la stessa cosa. E adesso vediamo l'Europa. Il frutto dov'è? Sembra che la Chiesa scompaia, se no lo taglierai. Quindi questa parola con cui Gesù conclude la parabola è un invito a non adagiarci mai. La nostra conversione non finisce, è sempre attuale. Altrimenti, se terminiamo di convertirci, cioè di accogliere la vita di Gesù dentro la nostra vita, rischia l'albero di non portare frutti e di essere tagliato, quindi sparisce la Chiesa anche dai nostri luoghi dove è cresciuta, dove in certi tempi ha portato frutto e adesso smette di portare frutto. Quindi questa parabola di Gesù è abbastanza seria, è davanti a noi e la teniamo davanti a noi continuamente. Non per rattristarci, perché la tristezza sarebbe il contrario, non è frutto, Il frutto è anche la gioia, il frutto dello Spirito, quindi se c'è unione con Gesù da parte nostra c'è anche, ci sono anche tutti i frutti dello Spirito. Quindi la nostra vita deve essere una testimonianza della presenza di Gesù. Allora porta frutto, allora anche la Chiesa nei nostri luoghi non sparirà. Se non vi convertite, quindi cerchiamo, come ha detto l'Evangelista nel Vangelo che abbiamo sentito domenica scorsa, rimane Gesù solo. Ecco, quando noi saremo convertiti, ci sarà Gesù solo davanti ai nostri occhi e nel nostro cuore, nei nostri progetti, nel nostro modo di vivere e di continuare la nostra testimonianza. Gesù solo, come davanti agli occhi dei tre discepoli sul monte. Questo è il... Però la nostra conversione non avviene una volta per tutte, ma è continua tutti i giorni, tutte le ore, perché le tentazioni di ritornare nel mondo sono continue e tornano sempre. E allora noi queste parole, questi avvertimenti di Gesù li teniamo sempre validi per ogni tempo, non solo in Quaresima. Se non vi convertite non avete niente, perirete. Se non vi convertite quell'albero non porta frutto e viene tagliato. Ringraziamo il Signore che ci dà anche parole, anche se sono forti, ma sono per la nostra vita, sono utili a noi, porteranno frutto. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì,